prima puntata di questo nuovo anno con il poliambulatorio a Gordino. Allora, abbiamo nostro gradito ospite in studio, il direttore sanitario della struttura, il dottor Cesare Dalbò, che ringrazio per essere intervenuto anzitutto ai nostri microfoni. Buon anno anzitutto, direttore.
Grazie dell'invito e buon anno a tutti i radioascoltatori.
Allora, dottor Dalbò, in Agordino la sua figura è conosciutissima. Lei per quasi 40 anni ha lavorato come medico radiologo all'ospedale di Agordo, un lavoro il suo finalizzato alla diagnostica, solo in piccola parte chiaramente la terapia. Dopo la pensione ha continuato, continua tuttora il suo lavoro come radiologo, ma si occupa anche di ozonoterapia e ionorisonanza ciclotronica. Già avevamo affrontato però tempo fa questi argomenti. Come mai però, dottore, questo interessamento verso forme così diverse di medicina?
È vero, mi sono sempre occupato di radiologia diagnostica e in parte anche di radiologia interventistica e non mi sono mai pentito, anche se dopo la laurea avevo in mente di fare tutt'altro. Essendo figlio di un'ostetrica, volevo infatti specializzarmi in ostetricia e ginecologia. Il caso volle che prima dell'esame di Stato venissi in Agordo in vacanza e per non stare senza far niente frequentai la radiologia dell'ospedale, ritenendo che una infarinatura di radiologia potesse essermi utile anche per una specializzazione così diversa come quella che avevo in mente di affrontare. Con la radiologia però fu amore a prima vista. Questo spiega perché sono diventato radiologo, ma chiaramente non risponde alla tua domanda che riguarda l'interessamento verso forme di medicina diversa. Una domanda alla quale ti rispondo con un aneddoto. A cavallo degli anni 80, fine anni 70-80, si dovette sostituire temporaneamente l'anestesista, non mi ricordo più per quale motivo. Fatto sta che venne in Agordo un anestesista di Mestre che ci raccontò come da qualche tempo si occupasse anche di agopuntura con buoni risultati. Noi apprendemmo la cosa con molta supponenza, affermando che quella medicina alternativa non era validata scientificamente e che avevamo molti dubbi sulla sua utilità. Insomma, lo snobbammo un tantino. Il collega Mestrino, però, per nulla scoraggiato della nostra supponenza, ci disse: se vi farò partorire una donna senza dolore usando l'agopuntura, cambierete idea? D'accordo con una partoriente che accettò di sottoporsi alla dimostrazione, il parto avvenne in modo indolore. La cosa ci fece riflettere, certo. E soprattutto mi fece riflettere. Capii così che possono esistere altre forme di medicina capaci di affiancarsi alla medicina tradizionale in modo sinergico con buoni risultati. Da allora mantenni sempre per interesse personale un'apertura verso altre forme di medicina. Quando ero presidente del circolo culturale ospedaliero, promossi diverse serate per illustrare le possibilità terapeutiche di altre forme di medicina, la fitoterapia, con particolare riguardo alle nostre piante officinali, la pranoterapia, l'omeopatia, l'idroterapia. Questo con finalità, diciamo, più divulgative che propositive, perché non bisogna mai dimenticare che ciò che si propone come medicina deve essere scientificamente validato e riconosciuto dal Ministero della Salute.
Certo.
Un'altra volta mi capitò per caso di conoscere un medico che diceva di occuparsi, tra l'altro, di iridologia.
Degli occhi.
Quindi. La cosa mi incuriosì. Mi sottoposi così come volontario per una visita. Rimasi basito, come si dice, perché dopo avermi guardato negli occhi con una lente, già questo mi faceva pensare chissà cosa, la prima domanda che mi fece era se avevo qualche problema nel tratto finale dell'intestino. Lo guardai stupito e dopo qualche secondo gli dissi: sì, è vero, da qualche giorno ho una ragade anale che mi fa impazzire. Mi feci spiegare grosso modo come funzionava questo metodo diagnostico. In seguito lessi qualche libretto interessante, volli capire. Feci un corso di 3 anni di medicina alternativa che comprendeva tra l'altro l'idroterapia, la fitoterapia, l'iridologia, insomma un corso che mi aprì un mondo nuovo e soprattutto mi fece capire la possibilità di avvalersi di altre forme di medicina. Intuì che non esiste una medicina con queste caratteristiche, cioè scientificamente validata, capace di rispondere a tutte le necessità terapeutiche e che la giusta sinergia tra più medicine può portare a risultati migliori. Più avanti nel tempo capii anche che la finalità della medicina non doveva limitarsi a una diagnosi più precisa possibile e di conseguenza a una terapia mirata, ma mi resi conto quanto sia importante, anzi fondamentale, la prevenzione primaria e la prevenzione secondaria. E per quanto riguarda la prevenzione, quanta importanza possa avere lo stile di vita e soprattutto una dieta corretta. Noi sappiamo benissimo che un corretto stile di vita può ridurre del 40% i tumori. E questo
40%.
40%. Ma questo è un altro capitolo che affronteremo più avanti. Ritornando a piombo sul perché sono diventato zonoterapeuta, sì, dirò che ciò accade così come accade per la radiologia, quasi per caso. Mi avvicinai per puro caso alla zonoterapia perché un poliambulatorio presso il quale lavoravo cercava un medico che si occupasse di questo tipo di medicina. Mi offrii, partecipai a dei corsi iniziatori, mi documentai su testi specifici, infine frequentai cliniche ed ospedali dove già si praticava la zonoterapia. E ancora una volta fu amore a prima vista perché capii le potenzialità di questa forma di medicina. In quella stessa occasione, frequentando gli ospedali, trovai anche chi usava la ionorisonanza ciclotronica, sì, e capii anche le potenzialità di questa nuova terapia. Fui tanto convinto delle potenzialità di queste terapie che investii parte della mia buona uscita. E ormai prossimo a 70 anni comperai le macchine necessarie per cominciare questa nuova avventura. Se avrò ancora tempo, cercherò anche di approcciare una nuova tipo di terapia, che è la terapia dei punti dolorosi, che per mia esperienza dà buoni risultati.
Punti dolorosi?
La terapia dei punti dolorosi, che per mia esperienza dà dei buoni risultati laddove la medicina tradizionale annaspa. Però questo, diciamo, è un altro capitolo.
Certo, certo. Ci incuriosisce molto, però andando con ordine, come hai detto lei, è un altro capitolo. Dopo questa carrellata molto, molto, molto interessante, ci può aggiornare, dottor Dalbò, sullo zonoterapia? Lo zonoterapia, cos'è, come si pratica? Insomma, ci ha incuriosito col suo racconto.
Ecco, lo zonoterapia si basa sulla somministrazione di una miscela gassosa, composta per più di 9 decimi di ossigeno e per il restante decimi di ozono, che è un gas naturale presente nella nostra atmosfera e che ci ripara, guarda caso, dagli effetti biologici negativi dei raggi ultravioletti. Questa miscela gassosa può essere somministrata in vari modi, sotto forma di iniezioni cutanee, sottocutanee, intramuscolari, intra e periarticolari, oppure sotto forma di insufflazioni rettali, vaginali, nasali, oppure per via sistemica, cioè endovena, in questo caso con modalità però un po' più complesse e particolari. Infine, con questa miscela gassosa possiamo, per esempio, ozonizzare l'acqua, che può essere bevuta oppure servire per bagni parziali o completi. La stessa miscela gassosa può essere infine usata insufflandola in sacchi ermetici di plastica nel cui interno vengono messe tutto il corpo o parte del nostro corpo che ha bisogno di essere curato dal punto di vista soprattutto per malattie cutanee, okay, o similari.
Certo, dottore, però ci spieghi, la zonoterapia è pericolosa, ha controindicazioni, cioè può essere usata da tutti e in particolare viene usata soltanto su pazienti intesi come persone affette da qualche patologia oppure può essere usata anche nelle persone apparentemente sane?
Bella domanda questa. Dunque, la miscela di ossigeno-ozono non è un farmaco in senso stretto. e come tale non è pericoloso se usato correttamente.
Sì.
E soprattutto non ha le numerose controindicazioni che, sempre preoccupati, leggiamo nei bugiardini dei farmaci che acquistiamo comunemente in farmacia. Certo. Dicevo, non ha controindicazioni specifiche, fatte eccezioni per le persone affette da favismo, una patologia particolare molto rara, soprattutto nelle nostre regioni, che è dovuta a un deficit genetico. È una malattia che da noi è quasi inesistente, ecco, per cui anche in presenza di queste controindicazioni, l'uso dell'ozonoterapia fatta in modo corretto non comporta alcun rischio, chiaramente. Se ne sconsiglia per adesso e soltanto in via precauzionale l'uso dell'ozonoterapia in gravidanza, però studi recenti hanno dimostrato che l'ozonoterapia può essere utile anche nella cura di patologie durante la gravidanza, quindi è una cosa che, diciamo, scadrà nel tempo. Qualche attenzione, che non significa controindicazioni, bisogna averla per i pazienti che assumono ACE inibitori, farmaci che sono usati per l'ipertensione e farmaci che sono usati anche per la coagulazione del sangue. Non si tratta di controindicazioni, ripeto, però, ma soltanto di semplici attenzioni. Teniamo presente poi che una delle grosse potenzialità dell'ozonoterapia è quella di ridurre l'effetto nocivo dei radicali liberi, ovvero di quei prodotti di scarto del nostro metabolismo cellulare che, quando in eccesso, sono potenzialmente dannosi. Per semplificare, possiamo paragonare l'eccesso di radicali liberi e il loro effetto negativo sull'organismo come l'effetto della ruggine sul ferro. Lo fa invecchiare prima.
È estremamente efficace.
Ecco. Per questo motivo, ma anche per altri che casomai vedremo, l'ozonoterapia può rientrare, a parere personale, nelle forme di prevenzione primaria e come tale essere usato anche per le persone sane o presunte tali, anche negli atleti, per maggiorare e migliorare le loro prestazioni.
Dottore, allora ci può riassumere, ci incuriosisce perché dice quindi anche per le persone sane, ci può riassumere quali sono le caratteristiche principali quindi dell'ozono, che benefici porta?
Allora, l'ozono è un potente antinfiammatorio, un antidolorifico, miorilassante, antivirale, antimicotico, antibatterico, agisce direttamente sul sangue aumentando il numero di globuli rossi, diminuendo la VES, accorciando i tempi di sanguinamento, regolarizzando il ritmo cardiaco e la pressione arteriosa. Migliora soprattutto il microcircolo. Molto spesso la malattia è dovuta a un deficit di microcircolo. Il deficit di microcircolo produce uno stato di acidosi che alla fine compromette i tessuti, certo, che ne sono colpiti. Inoltre, l'ozono potenzia l'azione di molti farmaci comunemente usati, per esempio gli antinfiammatori e soprattutto gli antibiotici, aumenta, potenzia l'azione degli antibiotici. Potenzia e agisce in modo sinergico anche l'azione dei chemioterapici, riducendo in modo particolare i loro effetti negativi. Ricordo che entro il 2050 sono previsti più morti per antibiotico resistenza che per tumori.
E se ne parla pochissimo.
Se ne parla pochissimo. E in questo senso l'abbinamento tra antibiotici e ozonoterapia, secondo me, sarà un validissimo aiuto. L'ozonoterapia, inoltre, ottiene buoni risultati nel trattamento di malattie particolari, quali la fibromialgia e la sindrome della stanchezza cronica, per le quali la medicina tradizionale ha le armi spuntate. E io già sto trattando alcuni casi proprio di queste patologie con discreti risultati. Aiuta anche in malattie complesse, malattie degenerative nervose come il Parkinson e la demenza senile, soprattutto se nelle fasi precoci. Aiuta infine a ridurre l'infiammazione cronica latente. Anche questa, una patologia di cui praticamente non ci accorgiamo, ma che erode progressivamente la nostra salute. Quindi l'ozono può essere usato per le malattie più semplici fino alle malattie più complesse.
Eh certo. Dottore, possiamo quindi dire che l'ozonoterapia è la panacea per tutti i mali? Possiamo arrivare a questo?
No. La panacea è un mito che non esiste.
No.
Il nostro compito come medici... Aiuta. Il nostro compito come medici e soprattutto come ricercatori è quello di trovare i mezzi più validi per rispondere a determinate esigenze, e molto spesso il gioco di squadra è quello che dà i risultati migliori. La sinergia terapeutica in medicina, come in tante altre situazioni critiche della vita, è la modalità che può dare risposte insperate. E poi non dimentichiamo che il corpo umano è una macchina meravigliosa e complessa, e come accade per tutte le macchine va incontro a un logoramento fisiologico,
certo,
che non possiamo impedire ma accompagnare, tenendo sempre presente che il corpo umano, a differenza delle macchine, non è formato soltanto da organi e apparati assimilabili per semplicità alle varie componenti delle macchine comuni, ma è anche e soprattutto manifestazione di capacità intellettive superiori che giocano, che interferiscono in modo essenziale, a volte in modo determinante, nella gestione e funzionamento di organi e apparati. Tutto ciò implica che il paziente è diverso da un altro pur soffrendo della stessa patologia. E questo non può essere dimenticato o ignorato. Va da sé che alcune patologie vanno curate più che con l'aiuto di farmaci o similari, come l'ozono, con l'aiuto di un bravo psicologo.
Dottore Dalbo, sto guardando l'orologio, abbiamo purtroppo soltanto un paio di minuti e avremo tantissime cose da chiederle, però purtroppo, allora, per chiudere comunque un accenno sulla ionorisonanza ciclotronica di cui ci accennava in apertura.
Questa forma di terapia meriterebbe un approfondimento particolare, è un argomento difficile. Quello che possiamo dire in breve è che la medicina, fino quasi adesso, si è basata soprattutto sulla conoscenza della chimica e della biochimica, dimenticando l'altra faccia della medaglia, che è la fisica. Abbiamo capito che nel tempo la chimica e la biochimica non possono spiegare tutte le modalità di funzionamento della nostra complessa macchina umana. Il rovescio della medaglia è infatti l'aspetto fisico, nel senso che il metabolismo cellulare avviene non soltanto per attrazione chimica, ma anche per facilitazioni fisiche che si basano sull'azione di campi elettromagnetici, che, se uniformi e risonanti, fanno sì che tutto si svolga all'unisono, proprio come succede per un coro o per un'orchestra diretta da un bravo direttore. Diciamo, per semplicità e per chiudere, che la ionorisonanza ciclotronica aiuta a eliminare le stonature del nostro corpo e fa in modo che ciò che è sfasato dal punto di vista elettromagnetico ritorni a risuonare con la stessa lunghezza d'onda di tutti gli altri strumenti, di tutte le altre cellule del nostro corpo.
Dottore, siamo proprio in conclusione, ci rimane fuori un altro argomento di cui ne parleremo magari in un'altra occasione, quello del, l'aveva detto in apertura, del
della prevenzione
sì.
Primaria, comunque, secondaria e terziaria.
Esatto, è comunque un fatto molto importante. Ma un'ultima domanda, come sta andando l'attività del poliambulatorio a Gordino, visto che lei è direttore sanitario anche di questa struttura?
Ecco, la nostra attività è in continua crescita, con percentuale di soddisfazione altissima.
Bene.
Fatto salvo per pochissimi casi che la direzione sanitaria intercetta per migliorare l'efficienza complessiva. L'introduzione del welfare Luxottica ha sicuramente contribuito a incrementare la mole di lavoro del nostro poliambulatorio, evidenziando appunto l'importanza della prevenzione primaria e secondaria. La nostra idea è anche quella di approntare uno studio che ci permetta di misurare i risultati di questa prevenzione che stiamo facendo, a distanza ovviamente di qualche anno, sempre che il welfare sia mantenuto nel tempo.
E lo speriamo. Dottor Dalbo, è stato veramente molto molto interessante, la ringraziamo tantissimo e speriamo di rincontrarla per approfondire anche gli argomenti sulla prevenzione molto importanti. Grazie molto al dottor Cesare Dalbo, di sentirci.
Grazie a voi.